che esistevano le due aspetti intrinseci a quelle che erano le diverse realtà urbane. Uno era questo aspetto potremmo dire, funzioni primarie, chiamiamole così, che era il tipo di sistema economico e produttivo su cui la città stessa era basata. Per cui, se questo tipo di struttura primaria, potremmo dire, che poteva caratterizzare una città in senso più di tipo produttivistico, oppure più di tipo amministrativo, oppure più di tipo politico rappresentativo, eccetera, eccetera. Questo tipo di realtà, potremmo dire, economica e produttiva della città ne condizionava anche la struttura ed era quella che era in ultima analisi determinante, potremmo dire, per usare una terminologia althusseriana. Ma quello che invece gli studi della Tassen, di King, dei teorici appunto delle Global Cities hanno mostrato è che è l'altro aspetto che un tempo era ritenuto secondario, cioè quello che dei rapporti che le singole città intrattengono tra loro, che è quello che diviene in ultima istanza determinante. Non è più determinante il fatto che una città sia una città industriale portuale, per definirne la struttura, l'ordinamento sociale e la strutturazione interna. Quello che è importante è che la città sia inserita o meno in un global network che può richiederle le prestazioni più diversificate. Quello che diventa centrale è il ruolo che la città gioca all'interno della rete globale. Chi ne è escluso inevitabilmente si trova marginalizzato, inevitabilmente si trova con un ruolo secondario che impedisce, potremmo dire, di acquisire delle posizioni che non siano periferiche a questo grande sistema complessivo. Per procedere in maniera un po' più rapida, potremmo chiarire anche adesso qualche concetto base per capire di cosa stiamo parlando, perché il concetto di rendita è un concetto che in realtà ne contiene molti altri. Quando parliamo di rendita, per esempio, non parliamo della rendita terriera in senso tradizionale, ma noi ne parliamo nei termini della rendita fondiaria urbana, che è la rendita che si sviluppa in ambito urbano e in ambito metropolitano. È una rendita che non dipende, come quella agraria, dalle modalità di appropriazione dei suoli. Insomma, tanto per dirne una, come diceva Jean-Jacques Rousseau, no? Chi fu il primo che, cintato un campo, disse questo è mio, quello fu il più grande criminale della storia, no? La rendita terriera, la rendita agricola tradizionale è questa roba qui. Io sono più cattivo, più brutale, mi prendo il miglior terreno agricolo, perché io sono più cattivo degli altri e ho distribuito talmente tante sciabolate, talmente bastonate in giro, che alla fine questo che è il terreno più fertile me lo tengo per me. E lì nasce il differenziale rispetto ad altri terreni che sono collocati peggio, meno produttivi, no? Per cui c'è questa violenza originaria che presiede alla costituzione della rendita fondiaria di tipo tradizionale. In ambito urbano è tutto più sottile, tutto meno brutale, per un motivo molto semplice, perché in ambito urbano praticamente la rendita viene a dipendere da due fattori, uno più palpabile, misurabile, con criteri anche di tipo empirico, l'altro decisamente più impalpabile. Per cui in ambito urbano, per esempio, si parlerà sempre di rendita assoluta e di rendita differenziale o di rendita di posizione. Che cosa vuol dire questa roba senza scervellarsi poi sulle trattazioni economiche di questo tipo di questioni? Detto in parole povere, che è quello che non importa, è questa la differenza. Quando si parla di rendita assoluta si dice che un terreno diventato edificabile, no? Diventato un terreno su cui è stato costruito un edificio, ha avuto una rendita che dipende dal fatto se e dove, se questo edificio era collocato in una parte della città servito dai servizi fondamentali, per cui urbanizzato con l'acqua, la luce, le strade che lo servono, servizi intorno. Questo, diciamo, sono i componenti più o meno di quello che si intende con rendita assoluta di un terreno nella città. La rendita invece differenziale è un di più che è legato a una serie di fattori imponderabili o più difficilmente ponderabili, che sono molto legati a una serie di preferenze soggettive che alcuni gruppi esprimono sul fatto di risiedere in alcune zone della città piuttosto che in altre. Anche qua faccio un esempio idiota, ma che spiega meglio di tante chiacchiere teoriche che altrimenti non danno la possibilità di capire. Pensate, per esempio, come fino agli anni 40-50 del Novecento fosse un elemento tipico della rendita di posizione di un edificio nelle città italiane il fatto di sorgere nei pressi di una stazione. Perché? Perché le stazioni ferroviarie erano considerate un metodo estremamente un luogo dove c'erano tutta una serie di connessioni utili per gli spostamenti, per cui abitare vicino alla stazione voleva dire abitare in una zona di pregio, in una zona appetita, perché era più facile muoversi, spostarsi sia nei dintorni che sulle medie e lunghe distanze. Nel giro di 30 anni o 40 anni questo tipo di maniera di vedere, di concezione degli spazi limitrofi alle stazioni, si è rapidamente rovesciato. Le stazioni sono diventati luoghi vicino a cui nessuno vuole vivere, perché c'è rumore, confusione, arrivano gli immigrati, stazionano lì, ci sono i marginali, i dropout, gli homeless, tutto quel tipo di umanità che insomma vive intorno alle stazioni. Questi sono i criteri che rendono difficile capire di che cosa si parla poi con precisione quando si parla di rendita fondiaria urbana, perché intervengono, come dire, una serie di elementi soggettivi su cui, per esempio, tutta una tassazione economica della città di ispirazione marshalliana, di ispirazione neoricardiana, per esempio, ha insistito molto, no? Il fatto che ci siano delle componenti assolutamente soggettive che fanno sì che una zona sia più appetita o più ambita di altre. Io ritengo comunque che al di là del fatto che alcuni teorici, studiosi abbiano continuato a insistere sulla difficoltà di definizione e di individuazione di questi criteri, esistano poi degli aspetti sociali invece molto chiaramente e precisamente individuati che sono alla base delle preferenze che vengono accordate a una zona piuttosto che a un'altra. Per cui se un quartiere pian piano va assumendo i tratti di un quartiere in quella zona si assisterà appunto a una valorizzazione e a un aumento di questa rendita differenziale. Se invece la zona è una zona che pian piano vede presenze considerate non positive, migranti eccetera eccetera, è chiaro che il valore della zona andrà pian piano scemando. In realtà quello a cui noi assistiamo continuamente nelle città, nelle metropoli contemporanee, è un continuo gioco, potremmo dire, tra rendita assoluta e rendita di posizione, rendita differenziale, perché poi continuamente emergono nuovi elementi che rendono ancora più intricata la situazione. Ma volendo trovare qualche grande antecedente di queste riflessioni, un grande studioso, un sociologo, studioso dell'urbano e delle classi sociali, della psicologia delle classi sociali francese di inizio Novecento, Maurice Alvast, no? Nella sua tesi di dottorato del 1909, già individuava chiaramente, ricostruiva la storia di Parigi nell'Ottocento alla luce proprio delle preferenze che determinati gruppi sociali avevano attribuito a ben individuate parti della città. Come dire, date determinate premesse nelle rappresentazioni collettive della città, era inevitabile che la storia urbana di Parigi andasse in una direzione piuttosto che in un'altra. Per cui, per esempio, con buona pace delle letture di Haussmann e dell'haussmanizzazione di metà Ottocento alla Benjamin, alla Walter Benjamin, tanto per dire qualcosa di cui forse voi siete al corrente, quando Benjamin diceva Haussmann, lo sventramento della vecchia Parigi viene fatto per stroncare il popolo di Parigi, le rivoluzioni di strada, per impedire le barricate, eccetera, eccetera, con l'idea, insomma, di una neue Ordnung, di un nuovo ordine che si va sovrapponendo al vecchio magma irregolare della Parigi che fu. Beh, quella interpretazione romantico-politica alla Benjamin, no, già è parzialmente demolita dall'analisi che fa Holzbach. E una parte della storiografia contemporanea, anche di parte marxista, se voi leggete il libro di David Harvey su Parigi, il libro del 2003, che credo sia in traduzione in italiano, se non addirittura già tradotto, no? E Harvey praticamente che cosa dice? Riprende praticamente la tesi di Holzbach e dice: Haussmann era inevitabile perché l'andamento dei prezzi dei terreni a Parigi era tale che prima o poi l'osmanizzazione la dovevano fare per forza, perché nel gioco che si era innescato di valutazioni soggettive, di ambizioni, di interessi economici su quelle zone, era inevitabile, come potremmo dire, la borghesizzazione del vecchio centro di Parigi. Per cui in realtà, dice David Harvey, poteva essere 5 anni prima, poteva essere 10 anni dopo, ma una tendenza economica molto forte tirava in quella direzione. Queste riflessioni di Holzbach, appunto degli anni 10, non sono isolate in Europa, perché molti altri pongono il problema della rendita urbana. Ci sono, per esempio, in Italia delle considerazioni molto interessanti di Luigi Einaudi, scritte negli anni 20, che da una prospettiva unicamente di tipo giuridico cerca però di cominciare a trovare dei correttivi a questa vicenda della rendita, questi processi della rendita, che non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista giuridico, gli sembrano confliggere con degli ideali anche minimali, potremmo dire, di democrazia, tra virgolette, o quantomeno di giustizia, ecco, più che non di democrazia. Queste riflessioni, per quanto interessanti, degli anni 10-20, ci sono per esempio anche riflessioni tedesche, coeve, di grande interesse, ma rimangono però circoscritte finché le città rimangono quello che sono, no? Perché poi pensiamo che quando Holzbach scrive i suoi lavori su Parigi, quando escono le cose di Einaudi che pensano appunto a Roma, quando in Germania qualcuno, soprattutto nell'ambito dell'urbanistica, Tessenow, eccetera, prova a inserire delle considerazioni di questo tipo, le città, le metropoli, hanno ancora una dimensione quantitativa piuttosto limitata. Quando scocca l'anno 1900, ci sono 5 città, 6 città in tutto il mondo che abbiano più di 1 milione di abitanti. La dimensione anche dal punto di vista spaziale delle città è molto più circoscritta. I terreni che vengono interessati sono terreni che sono quantitativamente molto più ridotti di quello che avverrà poi invece nel secondo dopoguerra. Infatti la questione della rendita comincia a porsi poi come un problema veramente grande, non solo come potremmo dire, come un fattore di analisi teorica della città nei termini in cui l'abbiamo presentato adesso. Si comincia a porre come un reale problema quando poi, nel secondo dopoguerra, le città crescono, debordano enormemente da quelle che erano le loro vecchie strutture, le vecchie cinte murarie, no? È l'epoca in cui, per esempio, in Italia il dibattito sulla rendita diviene particolarmente acceso, perché nascono le nuove periferie. E dove nascono queste periferie? Nascono su terreni che erano un tempo terreni agricoli, per cui si ha un'enorme valorizzazione, potremmo dire, di questi terreni in mancanza di una qualunque attività da parte dei proprietari. Per cui è anche, potremmo dire, non si tratta solo di un'ottica socialista e comunista, quella che porta a considerare la rendita come un elemento, tra virgolette, passivo o un elemento negativo o di freno rispetto a quello che è lo sviluppo capitalistico complessivo. Ma è anche un'ottica, potremmo dire, di capitalismo un po' più calvinista, no? Un po' più attento a un rigore interno dello sviluppo capitalistico, a una razionalità interna dello sviluppo capitalistico. Infatti la grande stagione dell'urbanistica riformista e progressista in Italia, che mette l'accento proprio su queste caratteristiche di arretratezza e di passività della rendita, per cui i grandi proprietari terrieri romani, nell'epoca dei palazzinari e nell'epoca delle mani sulla città, tanto per dire un film famoso, no? Si arricchiscono senza muovere un dito, unicamente orientando le scelte dei politici per l'espansione della città verso certe zone piuttosto che verso certe altre. E è chiaro che il valore di un terreno agricolo nel momento in cui diventa edificabile si decuplica se non si centuplica, per cui un guadagno che non ha origine in nessun tipo di prassi, no? In nessun tipo di attività, per cui contrario potremmo dire anche a quelle che sono le logiche capitalistiche, perché qui non vi è nessun denaro investito, no? Non, il ciclo di M di 1 qui non si esplicita in nessun modo, c'è semplicemente un originario diritto di proprietà che, per cui da D viene fuori di primo senza passare appunto attraverso il ciclo capitalistico. E allora nasce tutto un dibattito sugli aspetti parassitari della rendita urbana. Tant'è vero che, come dicevo, a farsi portatori di stanze che oggi appaiono radicalmente riformiste sono addirittura esponenti della vecchia Democrazia Cristiana, non solo del Partito Socialista, ma anche all'interno della Democrazia Cristiana. Ci sono esponenti che giocano le loro fortune politiche, Fiorentino Sullo, tanto per dirne una, no? Che giocano le loro fortune politiche proprio su un progetto che oggi appare bizzarramente radicale di eliminazione della rendita. Cosa prevedono questi tentativi? Avanzati trasformati in legge, sono leggi italiane di primi anni 60. L'esproprio di tutti i terreni periurbani dove si prevede che la città si svilupperà, vengono espropriati al prezzo di terreni agricoli. E il differenziale di rendita viene incamerato dalla comunità, perché l'idea qual è? Che l'espansione della città sia frutto di una forza collettiva, sia frutto di una componente di capacità collettive comuni che la città esprime in questo suo ampliamento. E per cui i benefici che provengono dall'ampliamento devono ricadere sulla comunità. Addirittura questa proposta di Sullo, di cui parlavo, del 62, è sull'amministrazione, devono finire nelle casse dell'amministrazione, questo tipo di benefici che sono, come dire, collettivamente promossi, non nelle tasche del parassita che è l'antico proprietario, magari da generazioni di quel terreno agricolo, no? Per cui l'incremento di valore di quei suoli va usato per il benessere della comunità. Questo tipo di posizioni vengono sconfitte radicalmente, no? Alcuni esponenti politici dell'epoca ci si giocano le carriere politiche, però in qualche modo rimangono vive nel dibattito culturale, politico del paese, almeno fino agli anni 70, qualcosa, qualche eco remota, ma ancora viva, di questo tipo di posizioni radicali rispetto alla questione della rendita urbana, è ancora viva nella legge 10 del 77 sullo ius edificante. Per cui c'è, come dire, una stagione in cui la questione della rendita viene messa radicalmente in discussione e in cui viene colto proprio questo elemento, potremmo dire, di freno costruito dalla rendita urbana. L'idea è che, insomma, chi si mette in tasca questi quattrini senza aver fatto nulla, li sottrae al reinvestimento nel ciclo produttivo e all'utilizzo a beneficio della comunità nel suo complesso. Nel frattempo però anche gli studi avanzano, no? In particolare nel campo marxista ci sono due o tre lavori, metà degli anni 70, Alain Lipitz, tradotto anche in italiano, un introvabile vecchio Feltrinelli, La rendita fondiaria e la città, che cercano di mettere di nuovo l'accento su quella che è la componente sociale della rendita, cioè di dire, ma guardate che questo avviene, dice Alain Lipitz, perché c'è una sorta di divisione economica e sociale dello spazio che è la vera origine della rendita, nel senso che al di là di questi processi di espansione che poi più o meno si vanno rallentando, frenando, esiste comunque una radicale divisione dei gruppi sociali che compongono la città che è all'origine della rendita stessa, nel senso che, per dirla in maniera ancora più brutale, nessuno vuole abitare vicino al disgraziato, tutti cercano in qualche modo di scegliere una dimensione abitativa che si confaccia al loro status sociale, alla loro dimensione di reddito e di prestigio sociale complessivo. Sono questioni che riprende anche Topalov, Christian Topalov, negli stessi anni, analizzando Parigi. Topalov ha poi di nuovo prodotto dei lavori interessanti, per esempio negli ultimi anni riprendendo i suoi vecchi modelli e spiegando per esempio come si va strutturando Parigi a seconda dei redditi, le zone di concentrazione dei redditi alti e medio alti e le zone invece di concentrazione dei redditi più bassi, eccetera eccetera. Questioni molto interessanti, ma che forse rimangono comunque ancorate a una visione abbastanza tradizionale della rendita. I primi lavori veramente innovatori che cercano di leggere la questione della rendita in chiave dei nuovi processi di accumulazione capitalistica sono lavori degli anni 80, in particolare il lavoro di questo geografo marxista americano che si chiama Allen Scott, in cui, come dire, viene rovesciato il luogo comune tradizionale dell'urbanistica riformista che la rendita fosse un elemento parassitario. Anzi, si cerca di cogliere qual è il prédunion, qual è il legame tra gli sviluppi nuovi della rendita e le modalità dell'accumulazione complessiva. Per esempio, ci sono degli studi molto interessanti sul modo in cui negli Stati Uniti si va sviluppando quel meccanismo di diffusione urbana che noi conosciamo come sprawl, no? La grande dispersione dell'abitato tipica degli Stati Uniti. Pensate, non so quanto intensamente gli Stati Uniti siano stati continuamente costruiti e ricostruiti, no? Pensate quanto sia centrale anche nella cinematografia americana degli anni Ottanta una figura come quella dell'agente immobiliare. Chi non ha visto American Beauty, no? Tanto per dire un film, la moglie di lui è un agente immobiliare. Quest'idea che comunque ci sono sempre nuove case da vendere, sempre nuove case che vengono costruite. Beh, questi meccanismi Alan Scott li ha studiati per tempo, mostrando come ci fossero una serie di scelte economiche e politiche alla base di questo tipo di orientamenti che facevano privilegiare la costruzione, per esempio, di nuove città. No? La storia degli Stati Uniti, a partire dalla seconda metà degli anni 70, è una storia di continua fuga dai vecchi centri e di costruzione di città nuove, sempre più lontane. No? Prima ci sono i suburbs, poi ci sono le edge cities, poi ci sono i mall con tutto quello che hanno attorno come abitato, poi ci sono, c'è la stagione delle gated communities, delle walled cities, e ogni volta, come dire, ci si trova in ambiti che sono sempre più lontani dai vecchi centri, tanto da non poter neanche più parlare di periferia in termini che ricordino neanche vagamente la situazione europea, ma di dover parlare di qualcosa di completamente altro, di una modalità di insediamento completamente altro. Qualcuno ha parlato di una bellissima espressione, Robert Beauregard, in un bel libro proprio sullo sprawl, ha parlato di urbanesimo parassita, possibile soltanto in un paese che era padrone del mondo e disponeva di risorse finanziarie, eccetera, eccetera. Però l'idea comunque che il ciclo edilizio, che il ciclo delle costruzioni, che il ciclo di valorizzazione dei terreni sia uno dei motorini, potremmo dire, dell'economia americana degli anni Ottanta, è un'idea che attraversa tutti questi lavori. Perché in realtà, oltre alla disponibilità di spazio che è tipica degli Stati Uniti, ci sono anche tutta una serie di altre caratteristiche dell'economia americana di quegli anni che vanno tenute in considerazione. Pensate per esempio che sono gli anni in cui gli Stati Uniti vanno stringendo tutta una serie di accordi commerciali con i paesi dell'America centrale, centro-meridionale e con il Canada dall'altra. Per cui hanno per esempio l'arrivo di quantità enormi di derrate agricole e di ortofrutta a prezzi che sono un quarto, un quinto dei prezzi della produzione nazionale di questo tipo di derrate. Il che, detto poi in parole povere, che cosa vuol dire dal punto di vista dei discorsi che interessano a noi? Che non serve più tenere gli aranceti intorno a Los Angeles, perché le arance arrivano a un quarto del prezzo dal Messico. E allora, siamo di nuovo lì, i terreni agricoli, dove c'erano gli aranceti, cosa facciamo? C'è già il sistema di irrigazione, ci facciamo la città nuova. No? E questa poi è la meccanica con cui il ciclo della rendita e della nuova costruzione innerva l'economia americana di quegli anni. È una sorta, potremmo dire, di accumulazione originaria del nuovo ciclo metropolitano che si va innescando. Un ciclo che poi, di cui poi noi abbiamo visto la fine, perché poi il ciclo, come sempre accade in queste imprese finanziarie, no? Tocca il fondo quando? Quando alla fine la spirale si è avvitata talmente tanto che pur di vendere le case le vendo agli homeless, no? Perché non so più a chi vendere. Sapete come è nata la crisi dei mutui, dei mortgage, no? La crisi che ha portato al collasso l'economia non solo americana, ma ha indotto la più grande crisi planetaria dagli anni 20 a oggi. È proprio perché alla fine, avendo continuato a costruire non sapendo più a chi vendere, questi immobiliaristi vendevano anche a persone trovate per strada e anticipavano loro le prime rate che erano l'unica garanzia, no? Andavano coperte le prime due rate pur di intascare il premio per la vendita. L'agente immobiliare anticipava allo homeless i soldi per le prime due rate per coprire il mutuo. Però, come dire, quel ciclo era iniziato in quegli anni lì. Ma non c'è solo questo aspetto di andare a costruire le città nuove, eccetera. L'altro aspetto interessante è che anche i vecchi centri diventano di nuovo appetibili, per cui si innesca anche l'altro processo della rendita, per cui non andare solo a valorizzare i terreni agricoli sottratti all'agricoltura che di colpo diventano interessanti per gli speculatori, ma andare a vedere nelle città che cosa c'è di appetibile. Per esempio a New York negli anni 90 sono una stagione di rilancio incredibile di zone della città che un tempo erano semi-abbandonate o trascurate o considerate salutate. Pensate tutta la zona dello Harlem latino e afroamericano, che viene sottoposto a un processo di rinnovamento urbano gigantesco e diviene una zona di lusso, no? Addirittura qualcuno parla del ritorno dei baroni ladri a New York. I baroni ladri erano questi grandi speculatori degli anni 20, Robert Barons, no? Che avevano speculato sulla distruzione e ricostruzione continua di New York negli anni 20, fino poi appunto al grande crollo. No? Ci sono dei romanzi bellissimi in cui vengono proprio descritte le figure, anche la maniera di agire di questi baroni ladri. Se voi leggete Metropoli di Upton Sinclair, che è un romanzo dei primi anni 30, proprio come lavoravano, come era la loro maniera di stare in borsa, di valorizzare i territori, i terreni più interessanti della città, eccetera, eccetera. E soprattutto nel Smith, che negli anni 90 comincia a riflettere su questi processi di trasformazione urbana e introduce proprio questa teoria della gap rent, no? Cioè delle preferenze per la rivalorizzazione accordate a alcuni spazi piuttosto che ad altri. Teoria che è stata molto criticata, no? C'è stato tutto un dibattito anche a casa nostra sul fatto che in realtà non è possibile ricondurre unicamente a delle volontà di sfruttamento capitalistico dei terreni urbani il processo della rendita, ma che ci sono in realtà anche una serie di preferenze collettive, torno alla vecchia idea appunto di Holbach, no? Di preferenze che alcuni gruppi esprimono sul risiedere in certe zone piuttosto che in certe altre, che è una preferenza soggettiva e che per cui non può essere ricondotto unicamente a una logica di tipo capitalistico. Certo che però tutti gli studi, per esempio nell'ambito delle città globali, quando si parla di questo tipo di processi, che per usare un termine che forse avete già sentito, vanno anche sotto il nome di gentrification, no? Sapete che cos'è la gentrification? Vedo sguardi persi. Allora, brevissima parentesi. Negli anni 60 una sociologa inglese che si chiamava Ruth Glass cominciò a vedere che a Londra alcuni quartieri, che erano dei quartieri tradizionalmente proletari, popolari, cominciavano a subire una specie di imborghesimento molto parziale. Questo imborghesimento, dovuto a operazioni speculative, a denaro pubblico, eccetera, eccetera, lo chiamò gentrification, dal termine gentry che indicava una vecchia proprietà terriera dell'Inghilterra feudale, tardo medievale, eccetera, eccetera. Questo processo è stato poi riproposto su scala sempre maggiore fino a diventare una cosa molto diversa da quella cosa che ha visto la Glass negli anni 70. Negli anni 80 e negli anni 90, buona parte delle città in Europa e negli Stati Uniti sono state gentrificate, cioè si è provveduto a ingenti, consistentissimi provvedimenti di trasformazione e rinnovamento urbano che hanno cambiato completamente la faccia di alcuni quartieri, cambiandone completamente il valore. Per cui vecchi quartieri popolari che diventavano residenze di lusso. Questo che cosa ha voluto dire? E poi magari su questo torniamo. Che per esempio chi aveva acquistato appartamenti in quella zona si era visti rivalutare di 5-10 volte rispetto al prezzo che li aveva pagati. È la storia, per esempio, non so se voi conoscete Madrid, di tutta una parte del centro storico di Madrid, dove i grandi capitali sono arrivati attraverso la borsa di Madrid nei primi anni 90, hanno cercato dei terreni di valorizzazione che non fosse solo quella speculativa borsistica, hanno trovato delle zone nella capitale che erano appetibili e nel giro di 10 anni il centro di Madrid ha cambiato completamente faccia. le case che costavano poche migliaia di pesetas adesso costano centinaia di migliaia di euro. E allora qui un'operazione gigantesca, potremmo dire, è stata condotta nei termini della gentrification. Ma anche qui, perché? No, perché poi questi appartamenti a chi vengono dati, chi ci va a vivere? No? Perché non basta avviare queste operazioni, bisogna poi trovare anche qualcuno che materialmente vada a occupare queste spazi. E qui, come dire, con una serie di salti teorici che non sono ancora dimostrati, con tutta una serie di questioni che vanno ancora verificate dal punto di vista degli studi, si è legato proprio a quello che diceva Giulio prima, cioè si è legato questo tipo di processo di gentrification alla presenza di queste nuove élite, di quella che i vecchi studiosi chiamavano la classe globale, la global class, no? Che è appunto questa nuova élite di chi lavora nelle industrie creative, nelle industrie culturali, nella produzione materiale, nella produzione di concetti, di idee, di stili, di mode, eccetera, eccetera. Per loro è stata creata questa parte rinnovata di città, in quasi tutte le principali città europee, perché la global class predilige questo tipo di insediamenti, per dei motivi su cui poi potremmo anche tornare nella discussione. Ma non mi voglio allontanare troppo dal tema nostro, anche perché il tempo comincia a stringere. Diciamo che queste intuizioni sparse, soprattutto di Scott e di Neil Smith, sono state poi sistematizzate meglio, soprattutto in Germania e in Inghilterra, nella seconda metà degli anni 90, in cui alcuni studiosi hanno insistito sul fatto che sempre più il suolo, nella dimensione dell'economia globalizzata, viene trattato come una sorta di capitale fittizio, di capitale cristallizzato, congelato, di capitale che deve trovare una sua valorizzazione, dato che il mero titolo di proprietà promette profitti futuri a redditi. Insomma, per il solo fatto, non è più come un tempo quando io c'avevo l'orticello dietro casa mia, me lo volevo tenere e anche se mi offrivano 10 volte il valore commerciale di quel terreno, io non lo vendevo perché volevo continuare a tenermi l'orto lì, no? Adesso il meccanismo funziona in maniera tale che io l'orto lo vendo perché non mi offrono più 10 volte, ma me ne offrono 100, perché secondo loro quell'orto in quella zona della città ha un potenziale di valorizzazione talmente alto che può meritare anche un investimento di questo tipo. E allora io non posso più permettermi di tenere cristallizzato lì quel valore, perché prima o poi viene qualcuno a dirmi: guarda che tu stai facendo una merita fesseria e che invece questo capitale deve trovare una valorizzazione che sia adeguata. Allora, è un po' come quando chi acquista azioni ne ricava un ipotetico diritto a proventi futuri. Io, possedendo un terreno, ne ricavo l'idea che questo terreno vada valorizzato e possa fruttare molto più di quello che mi è costato, no? È come se nel caso, quando si cede un suolo, nel caso della proprietà dei suoli, venisse acquistato e rivenduto insieme anche un diritto agli eventuali proventi della rendita. Diciamo che c'è una sorta di interesse di un capitale potenziale immaginario che viene trasferito attraverso questo passaggio. E allora, dato che i suoli urbani possono essere considerati investimenti finanziari veri e propri, la loro valorizzazione può essere regolata in maniera appunto flessibile e prospettica, e non dipende unicamente da quella che è la rendita attuale, ma io devo tenere presente quali potrebbero essere le rendite future di questo terreno. Come dire che se guardo lì il boschetto di alberelli lì di fronte al cortile di questa facoltà, io posso benissimo immaginare che un giorno lì si possa fare una palazzina per docenti universitari, e allora posso ipotizzare che il valore non sia il valore commerciale del terreno ora, ma il valore che assumerà un giorno quando ci sarà una residenza di lusso per docenti italiani. E allora, potremmo dire che nell'ottica, analizzata soprattutto da Stephen Kretzke, di questo tipo di dinamiche, la rendita perde ogni tipo di passività e diventa invece uno strumento perfettamente inserito nel ciclo di quella che è la economia nuova e della finanziarizzazione dell'economia. Naturalmente, uno dei presupposti perché poi questo tipo di condizioni si realizzino è quello che ci sia una trasformazione anche della proprietà, della struttura della proprietà fondiaria urbana. Ed è evidente che prima che questi processi massicci di valorizzazione entrino in opera, in azione, c'è prima un processo precedente, che è quello della concentrazione delle proprietà, per cui i vecchi proprietari vengono espropriati, no? Addirittura questo processo è stato clamoroso a Mosca. A Mosca negli ultimi anni questo processo, che era particolarmente complicato, perché a Mosca, dopo la caduta del vecchio regime, c'erano tutta una serie di vecchi edifici in coabitazione in centro di cui erano stati dichiarati sbrigativamente proprietari quelli che ci abitavano, ed erano quasi sempre poveracci che abitavano in queste case in coabitazione. Che cosa è successo? È arrivata la gentrification anche a Mosca, per cui qualcuno ha detto: ci sono tutte queste zone del centro che vanno rivalorizzate. Come facciamo? Che è tutta frammentata la proprietà tra piccoli, poveracci, coabitanti, eccetera, eccetera. E allora lì l'idea geniale: facciamo in modo che sia l'amministrazione stessa della città a promuovere i processi di espulsione dei vecchi residenti. Per cui una serie di provvedimenti emanati proprio dall'amministrazione della città e dal governo hanno fatto sì che questi qui venissero indennizzati, tra virgolette, dell'esproprio che subivano per dei processi di rinnovo del centro, no? Processi che sono stati di una tale violenza che li hanno chiamati i russi cremazioni, perché intere parti antiche della città sono state praticamente bruciate per creare poi delle strutture nuove. Prima che questo avvenisse, le proprietà sono state concentrate, date nelle mani di grandi holding, che poi hanno provveduto alle operazioni di recupero e di rinnovo e di speculazione vera e propria. Ai vecchi abitanti è stato dato un contentino. Che cosa gli hanno detto? Beh, eravate qua in queste case vecchie, in coabitazione, brutte, cosa facciamo? Vi diamo un bel appartamentino in un rajon, in un quartiere di quelli nuovi, periferici, è nata tutta una periferia nuova, Mosca, per cui case popolari nuove praticamente, vi diamo un appartamento tutto vostro e in più, che ne so, un indennizzo di, dico una cifra così, 50.000 rubli. E chi è che ha detto di no? Una casa tutta per sé e in più i soldi? Qui addirittura l'operazione di gentrification è stata condotta di comune accordo tra pubblico e privato, con un'operazione da parte del vecchio sindaco di prima far piazza pulita dei vecchi abitanti della proprietà frammentata, si unifica tutto e poi arrivano i grandi capitali, si specula, si butta giù tutto, si ricostruisce appartamenti di lusso e si ricostruiscono e si valorizza appunto quel tipo di realtà che prima rimanevano non utilizzate. Però bisogna anche pensare che non ci sono stati solo gli immobiliaristi di tipo tradizionale coinvolti in questi processi di trasformazione della città e di rendita. Ma ci sono stati anche dei personaggi di cui, per esempio, non so se lo avete forse già sentito in una delle puntate di questo vostro ciclo di autoformazione, Cristian Marazzi ha parlato spesso di questa figura del proprietario speculatore, del piccolo speculatore, del pensionato speculatore, che fa parte anche del panorama degli attori che oggettivamente poi convergono nel creare le situazioni di cui abbiamo parlato prima. È chiaro che per realizzare questo tipo di interventi ci vogliono dei capitali, però, e anche lì questi capitali di origine speculativa, di origine finanziaria, devono poi trovare anche dei momenti di loro applicazione, ulteriore valorizzazione. Per cui è come dire, quella della rendita fondiaria nuova è come dire l'ultimo anello del ciclo di valorizzazione della finanziarizzazione complessiva dell'economia, in cui trova un'applicazione diretta materiale sul terreno della città. A me piacerebbe poi, dopo queste considerazioni, sono andato un po' saltando anche per motivi di tempo, riflettere su cosa rimane oggi di tutto questo, perché queste sono considerazioni che io così, ho elaborato un paio d'anni fa, prima ancora che ci fosse tutta la grande crisi. Beh, sicuramente questo ciclo probabilmente è terminato, nel senso che è difficile pensare che possa procedere lo sviluppo della città e dell'urbano nei termini in cui ha funzionato finora. Io ho intervistato recentemente per posta elettronica Mike Davis proprio sulla questione, per esempio, della ricaduta sulle città americane, sui migranti, della questione dei mutui. Perché? Perché in realtà, in ordine di tempo, i migranti sono state le penultime o le ultime vittime della grande speculazione, nel senso che gli sono state offerte quando ormai era chiaro che il ciclo stava volgendo alla fase terminale ed era sempre più rapido, gli sono state offerte delle case a prezzi scontatissimi e buona parte dei migranti ispanici, per esempio, sono buttati in questi acquisti di case che nel giro di un anno poi gli sono state tolte perché non erano più in condizioni di pagare i mutui, eccetera, eccetera. Ebbene, diceva Mike Davis che queste sono vicende che cambieranno la faccia delle città americane. Perché, per esempio, era stata data ai migranti l'illusione di poter anche loro accedere, per esempio, a una parte del patrimonio delle abitazioni che era tipico dei ceti medio-alti bianchi, per cui anche la casetta bella nel suburb, nella cittadina, nel verde, no? E ora invece si trovano di nuovo espulsi da questa realtà e costretti a rientrare verso quelle zone, quelle inner cities, quelle città interne, quei ghetti interni delle grandi metropoli dove erano storicamente stati per generazioni confinati. Per cui, come dire, c'è un ritorno all'antico come conseguenza appunto della crisi dei mutui e in più con l'apertura di una crisi delle abitazioni enorme, perché in realtà ci sono ancora milioni di persone senza tetto che hanno perso la casa e che non si sa bene dove andranno ad abitare. Per cui potremmo dire questa stagione della finanziarizzazione della rendita, dell'utilizzo della rendita in un ciclo di accumulazione che era un ciclo più ampio, forse oggi ha trovato, se non il punto finale, certamente un momento di arresto, ma d'altra parte è tutto l'urbanesimo neoliberale che oggi si trova a fare i conti con una crisi verticale, no? Di cui poi le città diventano sempre più la cartina di tornasole, perché è nelle città, poi nello specchio delle città, che si vedono gli inciampi e gli arresti e i disastri fatti anche dall'urbanesimo neoliberale, perché pensate, per esempio, appunto, a Franco parlavamo di Est Europa e città dell'Est, pensate, crescita spaventosa delle periferie urbane, periferie misere, orribili nell'Est Europa, no? Fenomeno che prima la severa urbanistica socialista aveva contenuto, senza nessun rimpianto per quel tipo di pianificazione lì, però ci si trova di fronte a dei veri e propri mostri urbani, serbatoi di disagio, né più né meno, sempre più vicini per certi versi alle banlieue di casa nostra o a certe situazioni tedesche o inglesi di ghettizzazione e di marginalizzazione nei quartieri. Insomma, il modello dell'urbanesimo neoliberale non tiene più da nessuna parte, produttore e produttore di uno spaventoso degrado della città, delle relazioni sociali della città, produttore di crisi, produttore di contrasti enormi. E allora forse anche questi processi di valorizzazione dei suoli toccano un po' i loro limiti, soprattutto quando appunto non sono in grado di legarsi poi a quello che è il vero motore, come dicono molti, dell'economia oggi, che è proprio questo tipo di dimensioni intellettuali, culturali, astratte. Se non ci si riesce a legare a queste componenti di tipo culturale astratto, allora si procede unicamente a una sorta di sacco della città da cui esce denaro, ma non esce nient'altro, esce denaro che appunto poi va a prendere la forma, che ne so, delle città nuove nella periferia romana, no? Sapete che sono in realizzazione, che già il progetto era avviato con Veltroni, con i famosi sette nani veltroniani, non so se ne avete mai sentito parlare, e i sette grandi palazzinari che erano i consiglieri ombra di Veltroni e che hanno avviato questo progetto di creare delle enormi città nuove con i proventi di questo tipo di speculazione immobiliare nella campagna romana.